Allora, per rendere più viva la nostra discussione e anche perché è stato più volte chiamato in causa il Senato, con un piccolo cambiamento chiediamo a Linda Lanzillotta di intervenire ora e così si sottrae anche la liturgia delle conclusioni finali.
Grazie, sì, anche perché difficile fare conclusioni, poi io ascolterò con interesse anche gli altri interventi, ma ci sono state una serie di sollecitazioni che riguardano il mondo delle istituzioni, il mondo della politica, e il primo dato che io voglio sottolineare è l'importanza di questa ricerca, oltre alla sua qualità, di cui va dato atto alla Fondazione AREF, e anche, come dire, alla disponibilità e, fatemi dire, un po' la lungimiranza, forse no, perché dovevamo in teoria anche per input della parte politica partire anche prima, però insomma almeno della disponibilità della parte della burocrazia parlamentare in particolare e del servizio informatica, che io credo percepisca una pressione dell'opinione pubblica su una domanda di interazione attraverso la rete con le istituzioni. La ricerca accade in un momento in cui noi abbiamo vissuto l'incursione dei social network nella politica, nel momento, e questo è anche forse qualcosa su cui riflettere, del più basso gradimento della politica tradizionale. Del più basso, questo non è automatico, cioè la percezione che la comunicazione politica, l'interazione politica attraverso la rete sia solo o arrivi per supplenza della politica che è inadeguata al suo ruolo, credo che sia una visione forse riduttiva. Sicuramente per quanto riguarda l'uso dei new media nella partecipazione politica, perché questa deve, io credo ormai inevitabilmente, perché un modo della nostra esistenza, esistere e interagire anche quando in contesti in cui la politica tradizionale, la politica dei partiti attraverso cui si organizza la rappresentanza nelle istituzioni gode di buona salute. Anzi, a me veniva in mente, per esempio, come questa modalità, mentre nella forma partito tradizionale che noi abbiamo soprattutto in Europa, nelle grandi democrazie europee, cioè i grandi partiti di massa che hanno una struttura pesante, fa fatica a integrarsi con la struttura tradizionale. In un mondo come quello anglosassone, in particolare negli Stati Uniti, dove i partiti non sono strutture stabili e fortemente organizzate, ma sono soprattutto strutture territoriali che si organizzano in comitati elettorali, lì la rete ha svolto una funzione di complementarità molto forte, anzi ha dato una organizzazione che forse per esempio il Partito Democratico con Obama non aveva, nel senso che è stato un elemento unificante piuttosto che un elemento di frammentazione come quello che giustamente ricordava Luca De Biase per quanto riguarda la nostra esperienza, dove invece il partito ha questa ambizione, o almeno ha svolto la funzione di una sintesi delle visioni settoriali e delle esigenze di ceti diversi, e oggi non riesce più a fare quella sintesi e quindi viene, come dire, travolto, percorso da una metodologia che è una metodologia che porta alla frammentazione, alla visione settoriale dei problemi, che a mio avviso in Italia si è molto adattata nell'amministrazione locale. Io ricordo, avendo amministrato una grande città come Roma, che quelle esperienze di informazione e anche consultazione su temi di interesse locale attraverso la rete datano abbastanza a tempo addietro, ma io credo proprio per questo, perché sono
comunità più ristrette che si riferiscono a temi locali. Dopodiché anche qui bisogna passare dai media sociali ai media civici, cioè con piattaforme come quelle che in Francia sono dedicate al débat public per la costruzione di un consenso, di un dissenso informato, in particolare sulle infrastrutture. Per esempio, è stato tentato un qualcosa di questo genere a suo tempo con la TAV, quando ci fu il comitato quello governativo, quella è una vicenda particolare, ma si è cercato anche di inserirlo nella nostra legislazione di recente, cioè delle forme di débat public dove però occorre garantire una partecipazione ampia di tutti i soggetti e di tutti i punti di vista, ma ciò che è importante è la possibilità di dare informazioni complete alle popolazioni che sono coinvolte in quella decisione, e coinvolgerli nella decisione essendo anche disponibili ovviamente come parte pubblica a rivederle, perché se c'è una interazione sono monodirezionale in cui ti informo ma l'informazione di ritorno non incide sulla mia decisione, chiaramente questo non è più tollerabile, no? Non è più tollerabile per il modo della partecipazione, che è una partecipazione soggettiva molto forte, e soprattutto forte perché? Perché è attraverso la rete capace di acquisire informazioni su un bacino molto più vasto, che non è quello solo della informazione istituzionale. E quindi le istituzioni debbono essere in grado di misurarsi con tutti questi elementi di informazione, che sono plurimi e non sono più, come dire, solo top down. Naturalmente noi, cos'è che è successo, visto dal punto di vista anche della politica? Questa incursione dei social media si è sovrapposto a una politica fragile e permeabile, e quindi a una politica fatta di partiti che non sono più capaci di avere una convincente sintesi di progetto e di capacità di orientamento. Quindi che cosa succede? Ci sono, diciamo, parlamentari che sono il frutto di selezioni sia attraverso le primarie che attraverso le cosiddette parlamentarie, di comunità molto ristrette, che esercitano un condizionamento diretto e fortissimo sull'esercizio della loro funzione parlamentare, di decisori parlamentari che dovrebbero rappresentare invece, come dice la nostra Costituzione, l'intera nazione. E quindi loro sono parte di partiti deboli che hanno difficoltà a rappresentare l'interesse nazionale, e espressione di comunità micro che esercitano un potere fortissimo, perché sono quelli che li hanno selezionati, che li giudicano in rete e a cui devono rendere conto direttamente, essendo comunità scarsamente rappresentative anche di quei territori. Quindi questa asimmetria, no, tra il percorso di selezione e i criteri e le logiche della democrazia rappresentativa oggi è un fattore di enorme destabilizzazione del sistema politico e del sistema rappresentativo parlamentare, su cui, diciamo, io non ho una soluzione, ma su cui va fatta una riflessione. Peraltro io credo che anche l'andamento delle ultime elezioni segnali come consensi che si costruiscono sui social media sono molto, molto volatili, no? Perché sono legati a questioni congiunturali e settoriali. Io credo che questo studio, per chi non è uno specialista, è uno strumento di formazione e di informazione preziosissimo, e ci dà un po' delle linee guida per avviare la sperimentazione e avendo capito quali debbono essere le caratteristiche dei media civici e delle rispettive piattaforme. Qui io concordo con Rodotà che la cosa importante è capire che possono esserci diverse piattaforme con diverse caratteristiche a secondo dell'obiettivo che si vuole realizzare, che sia l'informazione, che sia la consultazione. Ricordo per esempio, adesso non so quale giudizio se ne dà da parte degli specialisti, però credo che sia stata un'esperienza abbastanza interessante quella fatta sulla lotta agli sprechi con la spending review del governo Monti, che ha aperto quella piattaforma dove sono stati segnalati una serie di fatti spesso ignoti a chi governa perché sono pieghe dell'amministrazione, che hanno orientato anche una serie di decisioni. Ecco, naturalmente queste andrebbero gestite in modo puntuale, interattivo, con una interlocuzione che dia la percezione del concorso effettivo a una decisione pubblica. E poi l'altro punto molto importante su cui secondo me i media civici possono essere un elemento non solo di supporto ma di rivitalizzazione di una funzione che sempre più il Parlamento dovrebbe svolgere, è quella del controllo, perché ormai nella nostra società moderna il Parlamento dà grandi linee, la gestione, la decisione sempre più dei governi è sempre più spostata ad altri livelli di sovranità nell'alto e nel basso, ma la funzione di controllo e quindi di impatto delle politiche pubbliche, questa è una funzione che il Parlamento italiano, a cui il Parlamento italiano non si è mai appassionato e a cui invece io credo che proprio il controllo sociale che si può realizzare attraverso i media civici può dare una nuova vitalità e un nuovo interesse. Quindi io penso che non mi addentro su questioni su cui ho idee parzialmente difformi, e io sono d'accordo a estendere l'articolo 21 all'accesso a internet. Naturalmente, se noi pensiamo che l'accesso ai beni che hanno un valore collettivo possa essere gratuito per tutti, condanniamo i paesi come il nostro, per esempio indebitato a 130 del PIL, a non avere mai questi beni, a non avere accesso, perché noi invece dobbiamo trovare un sistema che consenta di orientare risorse private sui beni di interesse collettivo piuttosto che a fini speculativi e garantire delle fasce di gratuità a secondo dei livelli sociali. Questo, a mio avviso, come è noto, riguarda anche l'acqua, perché non capisco perché chi si riempie una piscina deve avere la gratuità o innaffia un grande prato non deve avere la gratuità come uno che invece consuma i suoi 200 litri per necessità primarie. Questa, diciamo, è una mia idea, perché io credo che proprio questo, cioè la gratuità generalizzata, può essere un grande inganno e soprattutto può essere un grande svantaggio per paesi come i nostri, che stanno dentro un quadro di vincoli finanziari da cui per lungo anni non potranno uscire e che, se si mette in questa logica, si condanna alla marginalità. Quindi, ciò detto, penso che comunque lungo questa strada il Senato deve continuare. Io insisterò, ma credo che non ce ne sia bisogno, col Presidente Grasso, perché subito sia avviata la sperimentazione e sia continuata la ricerca, perché penso che è un prodotto di grandissima qualità. Grazie.
Grazie.